Domenica sesta di Pasqua, ascoltiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 15, i versetti 9-17.
Come il Padre ha amato me, così anch'io amo voi. Perseverate nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nell'amore mio, come io stesso ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nell'amore di Lui. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Ecco il mio comandamento. Amatevi scambievolmente, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, di uno che dia la vita per i suoi amici. Voi siete miei amici, se fate quel che vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa che fa il suo padrone. Vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutto quello che ho udito dal Padre mio. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho destinati ad andare e portare frutto, e il vostro frutto permanga. Cosicché, qualunque cosa domanderete al Padre mio in mio nome, ve lo dia. Ciò che io vi comando è che vi amiate scambievolmente. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me.
Libro degli Atti, capitolo 10, versetti 24-48.
Il giorno seguente si mise in viaggio con loro e alcuni fratelli di Giaffa lo accompagnarono. Il giorno dopo Pietro arrivò a Cesarea. Cornelio stava ad aspettarli e aveva invitato congiunti e gli amici intimi. Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio, andandogli incontro, si gettò ai suoi piedi per adorarlo. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Alzati, anch'io sono un uomo». Poi, continuando a conversare con lui, entrò e, trovate riunite molte persone, disse loro: «Voi sapete che non è lecito per un giudeo unirsi o incontrarsi con persone di altra razza. Ma Dio mi ha mostrato che non si deve dire profano o immondo nessun uomo. Per questo sono venuto senza esitare quando mi avete mandato a chiamare. Vorrei dunque chiedere, per quale ragione mi avete fatto venire?» Cornelio allora rispose: «Quattro giorni or sono, verso quest'ora, stavo recitando la preghiera delle tre del pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un uomo in splendida veste e mi disse: Cornelio, sono state esaudite le tue preghiere e ricordate le tue elemosine davanti a Dio. Manda dunque a Giaffa e fa venire Simone, chiamato anche Pietro. Egli è ospite nella casa di Simone il conciatore, vicino al mare. Subito ho mandato a cercarti, e tu hai fatto bene a venire. Ora dunque tutti noi, al cospetto di Dio, siamo qui riuniti per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato». Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a lui accetto. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, recando la buona novella della pace, per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dove il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che apparisse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunziare al popolo e di attestare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza. Chiunque crede in Lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si meravigliavano che anche sopra i pagani si effondesse il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: «Forse che si può proibire che siano battezzati con l'acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi?» E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Dopo tutto questo, lo pregarono di fermarsi alcuni giorni.
Prima lettera di Giovanni, capitolo 4, i versetti 7-10.
Carissimi, amiamoci l'un l'altro, perché la carità è da Dio. E chi ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è carità. In questo si è manifestata la carità di Dio verso di noi, che Dio mandò il suo Figlio unigenito nel mondo, affinché per mezzo di Lui abbiamo la vita. In questo è la carità, che senza aver noi amato Dio, Egli per primo ci ha amati e ha mandato il suo Figliolo come propiziazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato così, anche noi dobbiamo amarci l'un l'altro.
Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo, perché ci custodisca e ci istruisca nel cammino verso il regno dove il Padre ci attende. Amen.
Amen.
Domenica sesta di Pasqua, domenica della dimora nella carità. Il Padre è amore e l'amore si effonde, si dona. L'amore è presente, concreto, non è una condizione astratta, è una persona, Gesù, un fatto. La redenzione mediante l'incarnazione, la morte, la sua risurrezione. E l'amore non si arresta, ma opera sempre. E la redenzione è dunque un atto continuo da parte di Dio. L'antifona d'ingresso, adattando il versetto 20 del capitolo 48 di Isaia, pronuncia un annuncio. Con voce di giubilo date il grande annunzio, fatelo giungere ai confini del mondo. Il Signore ha liberato il suo popolo. L'annuncio appartiene alla profezia durante l'esilio babilonese, siamo intorno a 550 avanti Cristo. Il popolo, prostrato e demoralizzato, riceve lo squillo di una voce che annuncia la gioia rinnovata. Il Signore ha liberato Giacobbe suo servo, il suo popolo, verso cui ha un'alleanza fedele e indefettibile. Il profeta guarda al passato e vede la realtà che sta annunciando come già avvenuta, perché la parola che proclama è fedele, è certa. La voce divina, dunque, diventa voce umana di gioia per la redenzione che si sta attuando. E come dicevamo, dunque, continua, dalla liberazione di Israele, schiava in Babilonia, a noi oggi, schiavi del nostro peccato, delle nostre infedeltà. Dunque, dalla risurrezione, fonte unica del dono dello Spirito Santo, arriva alla redenzione, la libertà donata a tutti gli uomini. E dalla libertà dello Spirito il popolo è santificato, redento, è popolo della divina alleanza fedele. Questo popolo canta con voce questo giubilo per annunciarlo al mondo intero. L'alleluia all'Evangelo, il versetto recita una parte del capitolo 14, versetto 23. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore. Il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Ancora un richiamo all'amore verso il Signore, che tante volte ha operato, ha portato salvezza. Praticare la parola da lui portata e donata, così l'uomo incontra Dio, vive e sperimenta la sua salvezza. Il Signore ama i discepoli e li fa dono del suo Spirito per la vita nuova. Nella liturgia di questa ultima domenica di Pasqua, ormai siamo alle porte dell'Ascensione, la festa dell'Ascensione e della Pentecoste. L'Evangelo, così come la seconda lettura, entrambi di Giovanni, convergono e si integrano sul tema dell'amore. Ma anche la prima lettura, riportando il discorso di Pietro in casa del centurione Cornelio, afferma: Dio non fa preferenze di persone, ovvero quel Dio che è amore lo è per tutti, senza parzialità. A tutti, infatti, giunge il suo amore. Col battesimo nel nome di Gesù Cristo e col dono dello Spirito Santo. Il contatto con i pagani è un'esperienza, un momento forte nella storia della Chiesa. Alcuni cristiani d'avanguardia già avevano preso contatto con i pagani e qualche volta avevano battezzato qualcuno di essi. Ma occorre tempo agli uomini per accogliere e vivere l'afflato dello Spirito, l'idea di condividere con i pagani l'avventura comune dell'Evangelo. Pietro è spinto dallo Spirito e conosciamo il personaggio. Egli abbatte il muro di separazione che in ogni città d'Oriente si elevava tra la comunità dei giudei e i pagani. Con Cristo risuscitato non c'è più un piccolo popolo con il suo Messia, ma c'è il Signore dell'umanità, il nuovo Adamo. Non è un piccolo privilegio per pochi, ma un beneficio per tutti i popoli che godono degli stessi privilegi spirituali degli Apostoli. Oggi lo Spirito si trova lì dove gli uomini sono sufficientemente persuasi dalla portata universale della risurrezione e hanno il coraggio di incontrare gli uomini di ogni convinzione, condividendo con loro la ricerca di assoluto e di verità. Perché là dove si può sperare la conversione degli altri è perché noi per primi ci siamo aperti, Dio non fa distinzione di persone, dirà Pietro. Non guarda all'esterno, ricorderà a Samuele, quando è chiamato a ungere Davide. E Samuele guarda i fratelli, uomini fatti, alti, robusti, possenti nella loro presenza. No, dice il Signore, io non guardo a ciò che guarda l'uomo, guardo al cuore. Davide, fulvo, gentile d'aspetto, il più piccolo della casa di Jesse. Il Signore accoglie e offre la salvezza a tutti. Siamo nel Libro degli Atti a Cesarea, in casa di un centurione pagano. Vi invito comunque a rileggere poi il testo per intero. Questo incontro preparato dal Signore, sia con Pietro sia con lo stesso Cornelio. Nel Libro degli Atti è l'inizio della salvezza aperta ai pagani. Gli uomini che Pietro incontra certamente sono stati preparati, dicevamo, dal Signore stesso ad accogliere lo Spirito, ma accade sempre così, non è una meraviglia per noi. Certo, lo stupore dei giudeo-cristiani rimane per quanto sta accadendo sotto i loro occhi. Pietro, quando spiegherà ciò che ha fatto alla Chiesa di Gerusalemme, riconosce i segni dello Spirito e dispone per questo al battesimo dell'acqua. Dice, hanno già ricevuto quello dello Spirito, che volete che sia? Che cosa può impedire quello dell'acqua dalla parte della Chiesa? Che così afferma il suo servizio nella missione universale che il Signore le ha affidato. Dunque, nella lettura intera del testo, che noi raccomandiamo sempre, recuperando i tagli liturgici, Cornelio, questo centurione pagano di stanza Cesarea Marittima, lo ricordiamo, la capitale politica della Palestina, Cornelio è uomo pio e timorato di Dio, ovvero un proselita che aspira a diventare ebreo. Egli ha intorno a sé una famiglia religiosa come lui e anche alcuni commilitoni condividono questa sua ricerca, questo suo desiderio. Riceve dall'angelo, l'angelo del Signore, la rivelazione. Le sue preghiere, le sue elemosine sono state accolte. Chiami Simone, che sta a Joppe, oggi Giaffa, lì dove un'altra visione ha preparato Pietro all'incontro con questi pagani, e in concreto proprio verso Cornelio e i suoi compagni. Tutto procede. Pietro parte, Cornelio accoglie e si prostra in segno di rispetto, di adorazione. Ma Pietro subito fa rialzare Cornelio, rifiutando un omaggio non dovuto a lui. Egli è uomo. E spiega la rivelazione divina che egli ha ricevuto, per cui supera l'uso ebraico di evitare i contatti con i pagani. Cornelio rivela anch'egli la chiamata ricevuta, che ha ascoltato, e si dispone ad ascoltare, ovvero ad obbedire, quanto il Signore gli dirà attraverso Pietro. Pietro espone il cherigma del Signore risorto. L'affermazione solenne, Dio non fa preferenze di persona, versetto 34, ma gradisce e accetta anche tra i pagani quanti lo temono, ovvero quanti lo accolgono, lo adorano, e così operano la giustizia, ovvero la misericordia verso il prossimo. E qui mi preme sottolineare i due principali aspetti della salvezza che questo centurione già vive: l'amore verso Dio e verso il prossimo. Prega e fa l'elemosina. Dio, Gesù stesso aveva affermato con forza davanti ai suoi stessi discepoli e agli ebrei questa necessità. Cornelio, dunque, dedito alla preghiera e alle elemosine, è pienamente degno di condividere, di accogliere l'annuncio della risurrezione. E l'Apostolo espone la parola sul Signore risorto. Ma mentre ancora non aveva terminato di parlare, ecco, dice il testo, cadde lo Spirito Santo su tutti gli ascoltatori della parola. Cadde. Il testo liturgico propone discese, che è più dolce, ma l'espressione dura del cadere indica il dono dello Spirito che irrompe all'istante sugli uomini dall'alto, dal Padre. Lo Spirito Santo cade su Cornelio e sui suoi perché ascoltano, accettano dunque, obbediranno alla parola di resurrezione. E questo suscita lo stupore di Pietro e degli altri ebrei diventati cristiani che accompagnavano l'Apostolo. Il dono dello Spirito non è esclusivo di alcuni. Anche le nazioni pagane oggi ricevono il dono supremo della vita, così come il giorno della Pentecoste era sceso sugli ebrei, lì radunati. Atti capitolo 2. Anche questi romani parlano lingue diverse e magnificano Dio. Non è diversa questa vita, questo momento nella storia della loro vita. Pietro dunque è sorpreso, ma è anche lucidamente ispirato. E la domanda: posso proibire l'acqua e il battesimo a persone che hanno ricevuto lo Spirito Santo così come lo abbiamo ricevuto noi? No, ovviamente. E con la sua autorità apostolica ordina che Cornelio e i suoi siano battezzati nel nome di Gesù Cristo. Anche qui dobbiamo sottolineare due fatti. L'opera dello Spirito Santo che agisce primo insieme e dopo gli uomini. Li visita ancor prima del battesimo. Egli infatti nelle anime degli uomini li converte e li spinge a quella assimilazione battesimale col Signore risorto. E poi il Signore risorto, che aveva prescritto ai suoi discepoli il battesimo, condizione essenziale della salvezza, con la formula trinitaria nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Una formula che poi è prevalsa nella Chiesa dal primo secolo dopo Cristo fino ad oggi. Ma negli Atti e anche in Paolo, ad esempio Prima Corinzi 12:3, si ritrova l'antica formula battesimale aramaica nel nome di Gesù. Ma non c'è contrasto, non c'è contraddizione tra ciò che il Signore chiede e ciò che la Chiesa primitiva opera. Cristo Signore ha inviato gli apostoli a tutte le nazioni battezzandole, dice, conclude l'Evangelo di Matteo, capitolo 28, versetto 29. Da notare il plurale che indica le persone. A queste è necessario dare una formula chiara e percepibile dell'economia trinitaria della salvezza. Ma quando gli apostoli a Gerusalemme, con gli ebrei che parlano l'aramaico e battezzano, usano senza contraddizione il mandato più antico, la formula aramaica, nel nome del Signore Gesù Cristo. Maranà, Isho, Mishia, Signore Dio e Gesù Cristo Messia. Per noi è difficile comprendere se non ricordiamo che la fede battesimale ha come contenuto il Signore unico che è Gesù Cristo, morto e risorto. Paolo aggiungerà: nessuno può dire Signore Gesù se non nello Spirito Santo. E anche Paolo usa la formula aramaica in una Gerusalemme pur pagana, in segno di ricomunicazione. Cornelio e i suoi chiedono che Pietro rimanga per alcuni giorni. Lì, forse, per la prima volta, fu celebrato da essi Cristo Signore risorto nei suoi misteri divini. Ma ritorniamo al brano evangelico di oggi, che continua la parabola della vite e dei tralci che abbiamo ascoltato domenica. Ritroviamo qui lo sviluppo rivelativo di quel mistero trinitario dell'amore e il comandamento dell'amore per cui i discepoli non sono servi, ma amici. Ricordiamo quanto abbiamo detto per il contesto nella quinta domenica di Pasqua. Un discorso composto da brani di tradizione orale che l'autore evangelico ha raccolto. Qui si concentra su due domande essenziali: che significa rimanere in Cristo e quali sono i frutti che il Padre si attende? Tutto il discorso, infatti, ha uno scopo molto preciso, ed è il versetto 11 che ce lo rivela. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. È l'affermazione centrale verso cui tutto converge, la chiave di lettura del nostro brano. Lo scopo della rivelazione di Gesù è trasfondere la sua gioia nei discepoli. Il tema della gioia comunque ritornerà, e anche più ampiamente, al capitolo 16, i versetti 16-23, nella preghiera dell'ora del capitolo 17, dove ci sono espressioni molto simili. Dio nella storia agisce da sempre per la pace, per la gioia della sua creatura. Scrive il profeta Geremia: «Io conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo, dice il Signore, progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza». E sappiamo il difficile momento in cui Geremia profetizza. A vostro riguardo ho progetti di pace e un futuro pieno di speranza. Il Signore non si diletta della morte dell'empio, ma vuole la sua conversione perché viva, scrive Ezechiele capitolo 33. Qual è la gioia? Non quella che l'uomo si illude di trovare intorno a sé, nelle cose. La gioia è quella del Cristo, una gioia che è contemporaneamente presente e futura, già data e tesa alla pienezza, è la gioia che si ritrova nell'amore fraterno, e non lontano, non diversamente. Dio è amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. E queste sono notizie capaci davvero di sconvolgerci, se noi le ascoltassimo attentamente, le prendessimo sul serio. Ci farebbero uscire da quelle strettoie di un cristianesimo piccino, uggioso, brontolone, astioso anche nei confronti di altri. Dalle letture di questa domenica emerge una visione di vita cristiana estremamente ricca di colori, rasserenante, gioiosa. Abbiamo un Dio per amico, voi siete miei amici. Il Signore ci considera e ci tratta da amici. Siamo scelti per essere Suoi amici, niente di meno. La gratuità dell'amore, l'invito è a non perdere tempo, ma ad accettarlo. Leggiamo dunque la nostra pericola. Versetto 9. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. L'amore di cui parla Giovanni è il verbo agape, che ha sempre qualità divine. Giovanni, pur nell'incalzare di frasi confidenziali, mantiene una logica rigorosa, anche quando Gesù si abbandona alle rivelazioni più struggenti, alle raccomandazioni più pressanti. L'amore del Padre verso il Figlio costringe, tra virgolette, Gesù ad amare i discepoli, non può sottrarsi. E come possiamo sottrarci noi? Amati da Gesù, noi dobbiamo amarci vicendevolmente come Lui ci ha amati. È impensabile un amore che non abbia origine in Dio. L'amore per i discepoli è risposta che Gesù dà all'amore del Padre. E l'amore per i fratelli è la nostra risposta all'amore che da Gesù discende dal Padre verso di noi. Rimanete, dice il testo, nel mio amore. Menei en. Ancora il verbo rimanere, che è dominante in questa prima parte di quel secondo discorso di addio. Ricordavamo come ricorre ben 11 volte nei versetti 1-17. Ma rimanere e osservare i comandamenti, perché rimarrete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. L'osservanza dei comandamenti, anche se domenica scorsa noi abbiamo sottolineato che questa rimanere nell'amore, la mistica dell'amore, non è un'espressione romantica, ma sottolinea un'esigenza concreta, forte. L'espressione giovannea è molto più ricca della traduzione italiana osservare i comandamenti. Non si tratta qui di eseguire degli ordini, ma custodire un dono, conservare una relazione, accogliere e vivere la logica della relazione generosa. Il verbo tereo indica proprio il custodire, il dono da parte dei discepoli, è questo il compito. e anche comandamenti, il vocabolo, oltre a richiamare i 10 comandamenti, suona un po' come un ordine. L'originale greco invece ha una sfumatura più delicata. Se guardiamo all'etimologia, la parola è composta dalla preposizione en, il vocabolo è entole, comandamento. En è tello, in è mettere. Potremmo dire una sorta di proposta, o in questo caso l'inglese input ormai, no, è forse più immediato. L'input è una spinta all'azione che l'ascoltatore riceve, l'avvio, una raccomandazione che offre una possibilità buona di vita. I comandamenti di Gesù infatti coincidono con la proposta del suo amore e non sono un'imposizione esterna di precetti da mettere in atto con le proprie forze umane. È l'amore con cui il Figlio ama i discepoli che produce l'effetto di renderli capaci a loro volta di amare. Il plurale, i miei comandamenti, certamente allude alle diverse parole che Gesù ha detto e ai vari modi in cui egli stesso ha mostrato di amarli. Ma coincide certamente con quella formula singolare che ritroviamo in Giovanni: vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Giovanni 13, 34. Il comandamento nuovo è l'amore, che poi si esplica nelle diverse realtà, nelle diverse modalità. E versetto 11, vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. La parola che Gesù rivela è fonte di gioia, perché come comunica il suo amore, così trasmette anche la sua gioia. E la gioia promessa da Gesù è la presenza del bene amato. Quando l'amato è presente, c'è gioia. Chi incontra Gesù e lo riconosce come sommo bene, come vero bene, e a lui aderisce con tutto il cuore, è nella gioia, è sorpreso dalla gioia. La gioia che non sta nelle concrete situazioni della vita, ma nella comunione di vita con Gesù Cristo, perché il premio è Cristo stesso. La gioia è nell'essere con Cristo. Questo è infatti per ogni cristiano la possibilità di raggiungere la pienezza di vita, che è all'origine poi dell'amore vicendevole. Versetto 12, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Ancora una volta ricordo questo procedere, no? A ondate di Giovanni. Il comandamento di Gesù, quello nuovo, quello di cui lui è il modello autentico, perché obbedisce al desiderio del Padre, che vi amiate, questo è il mio comandamento. L'amore del Padre, l'agape, è donato al Figlio e dal Figlio agli uomini, rendendo così tutti partecipi dello stesso legame divino, capaci di intessere nuovi e buoni legami umani. Come io vi ho amati. L'amore tra noi è risposta al suo amore. non c'è un possesso che il padre, come dire, richiede indietro, no? I padri della Chiesa avevano un'immagine molto bella, quella della sorgente. La sorgente dà l'acqua, non la riprende indietro, la dà continuamente, no? Così anche l'amore del padre scaturisce per dissetare gli uomini. L'amore diventa abbondante più di quanto ci sia necessario, come l'acqua della sorgente. Noi non la esauriamo, no, non finisce. Noi beviamo tanto da esaurire la sorgente. Ma la sorgente non ce ne dà soltanto quanto ne abbiamo bisogno, ancor più. Versetto 13. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. In relazione agli amici, qui viene misurato l'amore. Paolo in Romani 5, versetto 8, lo misurerà in relazione all'amore dei nemici. La prospettiva è diversa, come diversa è anche l'ambiente vitale. Giovanni parla in un ambiente già cristiano, dove l'amore lì sì può essere scambievole, ma in un ambiente nemico, diciamo, l'amore non può essere scambievole, lo si può solo donare, senza pretendere di riceverlo. E oltretutto poi non dimentichiamo che Gesù pronunzia queste parole nell'imminenza della passione. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il padre mio, quello che fa il suo padrone, ma io vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Due detti che riguardano gli apostoli, amici di Gesù. Qui Gesù oppone due stati antitetici, quello del servo e quello dell'amico, Duleo e Filos. Si distinguono tutti e due attraverso un segno decisivo, l'intimità. Nell'amicizia c'è intimità. Il servo non sa quello che fa il suo padrone. Tutto quello che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. E qui dovremmo davvero tenerlo presente, nelle tante nostre relazioni ecclesiali, nei tanti momenti in cui lavoriamo insieme al servizio di Dio, per il bene di tutti, non degli altri, ma nostro anche. L'unità di misura dell'amicizia è duplice. L'amore che dà la vita e l'intimità che conosce i segreti. Questo ci fa comprendere che Gesù, rivelatore del Padre, ci tratta da amici, dal momento che gli aspetti più preziosi della vita ce li ha comunicati, così come un amico comunica la sua vita interiore a colui in cui ha grande fiducia, a cui vuole bene. Ai servi si danno solo le indicazioni delle cose da fare. A noi il Signore ha aperto il suo cuore, ci ha messo a parte della sua intima relazione con il Padre e con lo Spirito. Il servo è lo schiavo, che conosce solo paura e rispetto, ed è caratterizzato dall'ignoranza e dalla cieca obbedienza. Quando Gesù ha considerato i discepoli servitori, ha usato la parola diaconos e non doulos. L'immagine, la prospettiva di questa immagine non è semplicemente del servizio, ma della partecipazione ai segreti della famiglia. Gesù è quindi l'intermediario dell'amicizia fra l'uomo e Dio e fa dell'uomo, che è schiavo di sé e chiuso in sé, un uomo libero, aperto, amico e familiare di Dio. L'Antico Testamento ha anche lui molte pagine di grande finezza psicologica sull'amicizia e forse dovremmo riprendere qualche pagina, qualche versetto. Capitolo 6 del Siracide, versetto 5. Una bocca amabile moltiplica gli amici, una lingua affabile le buone relazioni. Siano molti quelli che vivono in pace con te, ma tuo consigliere uno su mille. Se vuoi farti un amico, mettilo alla prova e non fidarti subito di lui. C'è infatti chi è amico quando gli fa comodo, ma non resiste nel giorno della tua sventura. C'è anche l'amico che si cambia in nemico e scoprirà i vostri litigi a tuo disonore. C'è l'amico compagno di tavola, ma non resiste nel giorno della sventura. Nella tua fortuna sarà un altro te stesso e parlerà liberamente con i tuoi servi, ma se sarai umiliato si ergerà contro di te e si nasconderà dalla tua presenza. Tieniti lontano dai tuoi nemici e guardati anche dai tuoi amici. Un amico fedele è rifugio sicuro, chi lo trova, trova un tesoro. Per un amico fedele non c'è prezzo, non c'è misura per il suo valore. Un amico fedele è medicina che dà vita. Lo troveranno quelli che temono il Signore. Chi teme il Signore sa scegliere gli amici. Come è Lui, tali saranno i suoi amici. Un testo pratico, certamente, attento, ricco di esperienza, ma questo non ci deve far perdere, no, quello che è la ricchezza di questa parola, che ben amplia quanto stiamo ascoltando. Il legame che unisce due amici è dunque profondo. E ancora l'Antico Testamento, che ha un'espressione davvero preziosa, l'amicizia tra Giovanni e Davide, un'amicizia che Davide definisce più preziosa dell'amore di una donna, secondo Samuele, capitolo 1, versetto 26. Ma ricordiamo come Abramo è chiamato amico di Dio. Mosè parla con Dio faccia a faccia. E quando Paolo scrive a Filemone, tutto si regge sull'amicizia. È davvero, se dunque tu mi consideri amico, dice Paolo a Filemone, accogli come me stesso colui che ti mando, che prima era tuo schiavo, ora è tuo amico. Versetti 16 e seguenti. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Nella relazione d'amicizia c'è libertà. Il Signore ha scelto per iniziativa sua. Io vi ho scelti. Sappiamo che nel quarto Evangelo non si racconta della chiamata, dell'elezione dei dodici apostoli, ma è supposto. Abbiamo dunque la consapevolezza di partecipare tutti a un'opera comune. E non importa se un altro svolge meglio quello che io sto facendo. Gesù l'ha affidata a me, come amico. E ci considera con la legge della fiducia e non soltanto del rendimento e della produzione. E qui mi rendo conto della fragilità delle parole, perché anche molte scelte umane si fanno per amicizia, ma non è l'amicizia. L'interesse che è spacciato per amicizia. Si dà all'amico perché l'amico poi ci può gratificare, ci può restituire, ci è debitore. Nel Signore c'è la gratuità che manca nei rapporti di amicizia che non sono legati, che non discendono dall'amore di Dio. Quindi dobbiamo sempre tenere presente l'origine. Se siamo amici nella vita di amore che viene da Gesù e dal Padre, allora sì, altrimenti è meglio affidarsi alla legge del rendimento e della produzione, almeno, no? Si hanno buoni risultati. Perché andiate e portiate frutto. Ritorna qui, in queste ultime parole, il tema della vigna che è stato sviluppato domenica scorsa e nei primi versetti del capitolo 15. L'obiettivo, che qui è nuovamente precisato, è che occorre portare frutto, ma non è la prospettiva aziendale del massimo rendimento. Il frutto è nel diventare discepoli, ovvero amici, ovvero una vita profondamente legata a Cristo con tutti i benefici che ne conseguono. Rimanere in Lui ci fa portare frutto, così come ci fa pregare la colletta, la seconda di questa domenica, con cui chiudo. O Dio che ci hai amati per primo e ci hai donato il tuo Figlio, perché riceviamo la vita per mezzo di Lui, fa che nel tuo spirito impariamo ad amarci gli uni agli altri, come Lui ci ha amati, fino a dare la vita per i fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen.